Buongiorno a tutti da Giancarlo. Iniziamo oggi la decima riflessione legata a Qohelet. Ci siamo un piccolo riassunto della relazione, della nona riflessione, e abbiamo fatto la lettura del primo capitolo dai versetti 1 ai versetti 11 e abbiamo cominciato ad entrarne con la lettura appunto di questo capitolo 1 nella riflessione sul testo del Qohelet, testo che, lo ricordiamo, è composto da un titolo, da un ritornello nel versetto 2, dal tema nel versetto 3 e dal poema che va dal versetto 4 al versetto 11. Circa il titolo, dobbiamo aggiungere a quello che abbiamo già detto su Qohelet, che Qohelet veste la maschera di Re Salomone. Qohelet fa finta di essere Re Salomone per dimostrare che il re più ricco, più saggio, più famoso di Israele ha fallito nel suo scopo. È ironica la sua maschera, è un Salomone alla rovescia. Il versetto 12, che non abbiamo ancora letto, dice: io Qohelet fui re di Israele. E qui, se cominciamo a leggere bene, cominciamo a porci la domanda: come fui? Vuol dire che è morto? Ma chi è allora il re? A volte non prestiamo attenzione, no? E a questo punto non riusciamo a cogliere queste cose. Però Qohelet, come dicevo, veste una maschera che è una maschera ironica, no? Ribalta la sapienza, la forza, il vigore di Re Salomone, e per Qohelet anch'essi sono un soffio, Evel, come abbiamo detto l'altra volta. Allora, tutto è un soffio, ovviamente. Evel, Evelin, è il soffio, e ovviamente ricordiamo che l'emblema massimo di Evel è per antonomasia la morte. Bene, ora che abbiamo in qualche maniera riassunto, chiedo scusa per la velocità con cui l'ho fatto, abbiamo riassunto versetti 1 e 2 presentati la volta scorsa, cominciamo la nostra nuova riflessione attorno al versetto di Qohelet 1:3, che è la domanda iniziale. Parliamo ora del tema del libro. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Questo è il versetto 3. Per prima cosa voglio ricordare un aspetto importante del libro del Qohelet. C'è una liaison tra il versetto 2 e il versetto 3 che anticipa e spiega il senso del libro. Ci chiediamo innanzitutto se la domanda posta in questo versetto sia una domanda retorica, la cui risposta è già stata anticipata nel versetto 2. No? Ricordiamo che cosa dice il versetto 2. Dunque, Qohelet dice nel ritornello, il versetto 2, assoluto soffio. Dice Qohelet, assoluto soffio, tutto è soffio. E la correlazione sul versetto 3, quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Questi due versetti sembrano avere questa correlazione che di fatto spiega un po' tutto il contenuto del libro di Coelet. Bene, e rispondiamo che alla domanda, appunto, se la domanda posta dal versetto sia una domanda retorica, rispondiamo che non è così, non è una domanda retorica. La domanda che segue all'affermazione del versetto 2, no, che è tutto un soffio, ha una duplice funzione. Da una parte serve ad introdurre il poema, che va dai versetti 4 ai versetti 11, abbiamo detto, e dall'altra a farci subito capire che l'espressione "tutto è un soffio" non costituisce un'affermazione di principio, la singola tesi del libro, ma un programma di lavoro. Allora, che cosa è e a che cosa serve questa domanda? Una piccola parentesi sul ricorso stilistico della domanda. Esse non sono un anticipo di stile sulle domande in generale di Coelet, esse non sono un anticipo di stile, non sono domande retoriche alle quali Coelet fin dal principio ha dato una risposta anticipata, vedi appunto il versetto 2. Allora, qual è il significato della domanda? Nella letteratura sapienziale la domanda denota per lo più una autentica tensione verso la realtà. La domanda denota l'ansia di ricerca che sta alla base dell'opera del saggio. Se davvero tutto è un soffio, che senso ha affannarsi tanto? C'è qualche profitto per l'uomo? La domanda è radicale e provocatoria, ma non è affatto teorica e non è affatto retorica. Se la risposta fosse negativa per l'uomo, allora vale la pena continuare a cercare per provare a capire e a trovare una soluzione. Dobbiamo soffermarci sui termini utilizzati da Coelet in questo versetto. I termini sono maitron, hamal e tahat asemes. Maitron è il progetto, il profitto, scusate, non il progetto, il profitto, il vantaggio, l'utilità. Hamal è il lavoro. Tahat asemes è sotto il sole. Itron, Gitron, Maitron, il significato è il profitto in termini commerciali, abbiamo detto come surplus. Nella tradizione greca si è fatto ricorso al termine ophelos, che significa utilità, vantaggio, profitto. Questo sta a indicare che il contesto socio-economico in cui si trova Coelet è quello della nuova economia. I greci avevano introdotto nel secolo III a.C. il denaro anche nell'ambiente ebraico, che invece dove invece vigeva ovviamente ancora lo scambio, il baratto, la forma del baratto. In questa linea di tradizione dei 70, di traduzione, scusate, dei 70, risulta essere molto corretto il termine berisseia, abbondanza, surplus, ma il termine itron è utilizzato da Coelet per giocare su un secondo senso del termine, che indica qualcosa che è scarso, ciò che resta. In questo modo diviene più chiaro che alla domanda quale profitto c'è per l'uomo, la risposta si trova nel doppio senso di itron, maitron, ed è del tutto negativa. Non c'è alcun profitto che rimane per chi cerca il profitto. Coelet nel capitolo 5 versetto 9 dirà: chi ama il denaro di denaro non è mai sazio, e chi ama la ricchezza, a chi ama la ricchezza non bastano le entrate. Anche questo è un soffio. Quindi abbiamo esaminato il termine itron, maitron, e ora parliamo del termine hamal, che significa il lavoro, ma il lavoro faticoso, il lavoro come travail francese, no? Che richiama al travaglio, no? Del parto, eccetera, quindi il lavoro faticoso, lo sforzo, la fatica che caratterizzano quindi il lavoro. Ricordiamo il termine latino labor, che non solo indica il lavoro, ma contiene in sé anche la fatica di lavorare. L'opera creativa, il prodotto, il risultato del lavoro stesso, hamal. Quindi può essere letto sia come opera creativa, ma anche come peso. Vediamo in questo, c'è un riferimento a Gianfranco Ravasi nelle edizioni Kikaion, no? Il lavoro come travai, come dicevo, no? Come peso. Non dimentichiamo mai che il latino labor, che ha significato primario fatica, e il francese, il significativo su questo, ha tenuto per parlare del lavoro il termine travail, ricordando l'idea quindi, no, del travaglio, del parto, e quindi del travaglio, del peso. Coelet usa 36 volte questo vocabolo hamal, il che vuol dire che il suo vocabolo, che è un suo vocabolo importante, e da un lato esprime il disgusto e dall'altro amarezza profonda per tutto questo lavorare insensato. Ecco allora, come abbiamo già ricordato precedentemente, la grande domanda, che è la domanda capitale di tutto il libro, anzi di tutta la letteratura sapienziale, secondo Ravasi, Coelet 1.3: quale valore ha tutta la fatica che affatica l'uomo sotto il sole? Meglio, secondo la tradizione di Mazzinghi, quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Quale profitto, mai itron, quale profitto? E Coelet non dà una risposta. Amal, faticare per il vento, per l'inconsistenza, illusione dell'homo faber. scusate. Coelet si ferma con la domanda, una domanda fredda che lascia serpeggiare in mezzo a noi che lavoriamo tanto, che facciamo tanto. Coelet ci offre un'immagine bellissima, potente in Coelet capitolo 5 versetto 15. Faticare per il vento. Tutto quello che noi continuiamo a creare con le nostre mani, convinti che questa realtà sia il nostro appannaggio, la nostra rupe sicura, è in realtà vento, inconsistenza. È proprio questa illusione dell'Homo Faber. Coelet ci mette sostanzialmente di fronte a questa domanda. State attenti, che senso ha tutto questo operare ininterrotto che è alla fine, che è alla fine è solo un lavoro, una fatica, e alla fine soltanto fatica che non produce altro che vento. Sempre Ravasi riflette, nella nostra società esiste molto più che non allora l'alienazione del fare degli uomini di oggi senza avere quel maitron, quel valore, quale profitto, no? Abbiamo detto. Qual è il nodo d'oro che tiene insieme tutta questa realtà? Quando manca il nodo d'oro che tiene insieme tutte le azioni, e alla fine sono tutte senza senso. Il dramma che vuole ricordare Coelet è faticare senza rispondere a quella domanda. E allora il lavoro non è più creazione, come sognava, come desiderava il progetto di Dio, Genesi 2,15. L'uomo che viene posto sulla faccia della terra per coltivarla e custodirla, no, non è più così, è solo fatica. E questo abbiamo accennato al termine hamal, lavoro. L'ultimo termine è tahat asemes, sotto il sole. Questa è una espressione più caratteristica, tra le più caratteristiche di Coelet, assente dalla Bibbia ebraica. Egli la usa ben 29 volte, questa espressione, sotto il sole. Per la maggioranza dei casi è legata al verbo hamal, come abbiamo detto, lavorare, fare qualcosa sotto il sole. La collocazione dell'espressione, cioè la radice dell'espressione sotto il sole, non sarebbe altro che per alcuni studiosi di derivazione greca. Secondo altri, espressioni analoghe sono attestate nel mondo medio orientale. In questi contesti, sotto il sole e sotto il cielo indicano semplicemente l'ambito della vita umana, non di rado contrapposto al mondo dei morti. L'espressione comune biblica usa la formula sotto il sole, sotto il cielo, scusate, è Coelet che usa la formula sotto il sole, e Coelet usa la formula sotto il cielo per ben 3 volte, nei versetti capitolo 1, versetti 13, nel capitolo 2, il versetto 3, e nel capitolo 3, il versetto 1. Ma si ipotizza che Coelet abbia sostituito l'espressione sotto il cielo perché il cielo per lui è dimora di Dio, così come ciò che sta sottoterra appartiene al mondo dei morti. Quindi vedere il sole per Coelet è sinonimo di vivere, lo vediamo nei versetti 5 del capitolo 6, nel versetto 11 del capitolo 7, nel versetto 7 del capitolo 11 e nel versetto 15 del capitolo 4. Il riferimento al sole non esprime solo la dimensione dello spazio, ma anche quella del tempo nel quale l'uomo si trova a vivere. In sintesi, potremmo dire che l'espressione sotto il sole, con semplicità ma con altrettanta incisività, indica l'ambito temporale limitato della vita umana. Concludiamo, per concludere, il commento a questo versetto 3 del primo capitolo, e Coelet ci dice che tutto è un soffio, sì, ma per adesso ciò che viene detto unicamente in relazione allo sforzo dell'uomo di lavorare cercando un profitto. L'orizzonte limitato è soltanto quello che è soltanto quello terreno, no? E sopra il sole il Coelet non si pone per ora questa domanda. Quindi ha una riflessione su tutto ciò che è il mondo terreno. Allora, quale profitto c'è per l'uomo, no? La seconda, la domanda importante. Concludiamo questa riflessione un po' anticipando quello che faremo nella prossima, e che sarà il commento del cosiddetto poema, il Coelet dal capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 11. Ecco, nel poema che apre questo libro, quindi il capitolo, abbiamo detto, capitolo 1, versetto 4 al versetto 11, il nostro saggio getta il suo sguardo sul mondo. È in polemica con la visione profetico-apocalittica della storia, e tipicamente è in polemica con il libro di Enoch, che sappiamo non essere canonico. La creazione appare sostanzialmente immobile. C'è un contrasto tra le generazioni che passano e la terra, che resta sempre invece la stessa. Non c'è nessuna novità apparentemente visibile nella storia, no? Vediamo poi i versetti 9 e 10 del capitolo 1. Eppure tutto sembra determinato da Dio, come afferma il poema dai tempi, e vedi, si veda qui il capitolo 3, versetti 1-9. L'attività umana nel suo complesso appare assurda, non l'abbiamo detto prima. Ogni azione ha infatti il suo possibile contrario, e non c'è nessun profitto per chi agisce. Vedi Coelet, capitolo 3, versetto 9. Bene, abbiamo velocemente introdotto quelli che sono un po' i temi del cosiddetto poema, e che riprenderemo la prossima volta. Vi auguro una buona riflessione attorno a questa decima riflessione, appunto, circa il capitolo 1 di Coelet. Buona giornata a tutti.